www.radiojoe.it e la storia continua. Farsu el Porcel. Bestia esemplare. Il porco ha acquistato benemerenza insigni, ma non si dà arie. Chissà come si va pavoneggerebbe nei suoi panni il pavone. Durante le guerre impedì a molta gente di morire di tessera non aria. Quando abbiamo bisogno del suo aiuto, se non può darci una mano, ci dà sempre una zampa, anzi, lo zampone. Quando i veneziani trafugarono dall'Egitto il corpo dell'evangelista Marco, lo nascosero sotto i quarti di un maiale, sapendo che i gendarmi musulmani si sarebbero rifiutati di toccare quella carne, vietata dalla loro religione. Se andiamo un po' più indietro nei secoli, scopriamo che fu una scrofa ad indicare ad Enea, arrivato dal mare, il luogo, secondo i fatti, doveva sorgere Roma. Nello stemma della città eterna dovremmo dunque mettere, accanto alla lupa, una Troia. Nonostante questi quarti, è la parola di nobiltà, continuiamo a pronunciare il nome con un misto di schifo e di disprezzo. E se un amante litiga con l'amata, l'oltraggio più rovente è il nome della femmina del porco, che è anche quello della guerra cantata da Omero e vinta dai greci, mediante il famoso cavallo. Ci fu tuttavia qualcuno che non ebbe, verso questo animale, alcun complesso di superiorità, e fu Tanelo, salumiere e macellatore di suini a domicilio negli anni 30, che scrisse sull'insegna della bottega il suo nome e il suo cognome, aggiungendovi sotto vero porco. A quei tempi l'ammazzamento del maiale era un festoso appuntamento dicembrino, un rito rusticano cui partecipava tutto il parentado, e se questo era numericamente scarso, anche il vicinato, perché la letizia, a differenza del dolore, dividendola con gli altri, aumenta. Quella dei contadini discendeva una certezza di cibo, assicurato per l'inverno, grazie alla bestia ingrassata con sacrifici e ammassata con tripudio, succulento magazzino alimentare per i mesi del freddo e della neve. Di tutti gli animali da cortile, il maiale è probabilmente il più sporco, sicuramente il più remunerativo. Ma facciamo un po' di conti. Enciclopedia alla mano. Una scrofetta che pesa un chilo appena nata, all'età di 14 mesi arriva a 2 quintali e può avere dei figli che, messi insieme, superano i 10 quintali. In altre parole, nel giro di 14 mesi arriviamo a 1200 kg di peso vivo, con oltre 1000 kg di carne e di grasso. Dove trovare la bestia più prolifica e redditizia del maiale, tragico personaggio da teatro elisabettiano, destinato a morire scannato con tutti i suoi parenti? Se mangia cose buone, da carne saporita, perché la natura non regala niente a nessuno. L'ovo è il vien dal becco, rispondeva Tanelo a chi obiettava, con una vena di rimprovero, che l'anno precedente i salami erano riusciti meglio. Ma si vede che l'anno scorso al maiale avete dato polenta e quest'anno soltanto bucce di patata. Con la scusa che è onnivoro, credete che al porco ogni porcheria faccia buon pro? Tanelo era famoso nel circondario per la sua perizia nel farsù il Porcel, preciso nel colpirlo in fronte con la mazza e farlo restare secco, rapido nei suoi adempimenti conseguenti a quello che scherzosamente chiamava il suinicidio. Tutti lo volevano, tutti lo prenotavano. dai morti fin sotto Natale non aveva un giorno libero. Statura gigantesca, naso a melanzana che scendeva a farsi strada fra due baffi da cespuglio, si avvicinava lentamente facendo ondeggiare l'ampio camice di tela azzurrino verso la povera bestia che, legata e tenuta ferma dagli aiutanti, strillava mettendo in fuga i passeri per un buon chilometro di cielo. Poi la botta fatale, il taglio delle vene del collo da cui uscivano, come il vino da una damigiana, densi flotti di sangue raccolto in un paiolo. Le donne si voltavano dall'altra parte. Qualche giovinetta sveniva e la vecchia massara, avvezza a questi spettacoli, correva a prendere la boccetta dei sali. Mentre Tanelo procedeva nel suo granghignolesco lavoro, in casa si impastavano focacce con farina, uova, strutto, cotte in una teglia di rame detta antian, chiusa da un coperchio, braci sotto, braci sopra. A sera, issato il baldacchino di stanghe con dondolante carico di insaccati appesi ai ganci, i lardi, tremuli alabastri venati di rosa, e si cenava seduti attorno a cataste di ossi bolliti. Le tenere costine rivestite di carne residua, sfuggite al coltello raschiatore e adagiate su un cuscino di polenta. Contorno obbligato ed efficace antitodo all'untume del maialesco menù, il cren, ovvero rafano, grattugiato e inondato di aceto, salsa piccante che, trapanando le narici fino alla periferia del cervello, facevano piangere come una telenovela. Tanelo, è vero che il maiale sa di dover morire? Verissimo. Quelli che lo portano al macello sbagliano ammazzandolo subito dopo il trasferimento. Appena vi arriva, la bestia capisce col suo istinto che le sta per capitare qualcosa di spaventoso, che è giunta l'ora del destino, e si innervosisce. La carne si indurisce diventando, diciamo noi del mestiere, panicata, segnata da tanti puntini bianchi. Qualcosa del genere capitò a Maria Antonietta, regina di Francia, condannata alla ghigliottina. Per il spavento gli diventarono bianchi i capelli. Ma le bestie sono come cristiani, perciò chi porta il suo inno dal macello dovrebbe, fatto il viaggio, lasciarlo riposare un giorno o due prima del supplizio, così le fibre muscolari si rilassano. Quando tu uccidi un maiale a domicilio, non succede altrettanto? La carne non diventa panificata? Io cerco di colpirlo all'improvviso, a tradimento, nel suo interesse. E anche nel nostro, però non sempre ci riesci. E il povero maiale strilla. Vorrei vedere te al suo posto. Tanelo beveva molto, portando con le mani insanguinate il fiasco alla bocca perché, diceva, versando nel bicchiere si perde tempo. Nel pattuire il compenso esigeva, oltre al denaro, un rifornimento minimo, giornaliero, di due fiaschi. E soltanto di vino rosso, perché il rosso è il sangue del porco, diceva, e il rosso deve essere il vino, sangue della vigna. Poi c'è un'altra ragione per preferirlo, aggiungeva a voce bassa, passando il dorso della mano sui baffoni, gocciolanti come una siepe, dopo un acquazzone. Ed è questa. Quando beviamo il rosso e poi facciamo pipì, vediamo coi nostri occhi che almeno qualcosa è rimasto dentro. Levate le mense, arriva un paio di suonatori con una tracolla alla fisarmonica nera, dei bottoni bianchi per strimpellare, poiché polche e valzer. I giovani, sempre smaniosi di novità, pretendevano lo one-step, il foxtrot e gli altri sconvolgimenti ritmi appena arrivati da oltreoceano e radiotrasmessi dalla EIR, la mamma fascista della RAI. Ma i musicanti imperterriti attaccavano la mazurka di Emilia Vacca. Eccitata dalla musica e dal vino, qualche coppia scantonava scendendo col pretesto di prendere una bottiglia nella cantina illuminata da una itterica lampadina da 10 candele. Oppure fingeva di cercare il solaio al mandolino del nonno, strumento che in gioventù lui suonava davvero. Ma non era il caso di tirarlo fuori. Primo perché il nonno, dopo tanti anni, non ricordava neanche il do re mi fa. Secondo perché, oppresso dalle mani abbuffate, si era appisolato in poltrona, scuotendo di tanto ogni tanto la testa verso l'alto per l'urto ascensionale dei rutti, nei quali sembrava rivivessero per una sorta di metempsicosi sonora i grugniti dell'animale sacrificato.